22.30 le news della notte di Popolare Network. L'America deve scegliere tra comunismo e buonsenso. Così Donald Trump dopo la vittoria di Zohran Mamdani a New York. Li minaccia dopo l'elezione persa un po' di sovranità nella Grande Mela, ma ce ne occuperemo. Mamdani ha oggi detto di essere pronto al confronto con la Casa Bianca. Per i democratici le elezioni di ieri sono state positive, non si è votato solo a New York. Al-Masri arrestato in Libia. È accusato dalla procura di Tripoli di torture e violenze sui detenuti. Sono le stesse accuse della Corte Penale Internazionale. Le opposizioni contro il governo, vergogna, ora chieda scusa. In Israele è prolungato di altri 2 giorni l'arresto dell'ex procuratrice generale dell'esercito. È in carcere per aver fatto uscire un video con gli abusi di alcuni militari contro un detenuto palestinese. La sua vicenda racconta la profonda polarizzazione che sta vivendo il paese. Poco fa ha restituito un altro ostaggio da Hamas. Francia, è un 35enne con problemi di alcol e droga l'uomo che si è lanciato con la sua auto contro una decina di persone. 2 sono gravi. Al momento dell'arresto avrebbe gridato all'Akbar. Buonasera da Alessandra Tommasi dalla redazione.
A communist as the mayor of the largest city in the nation. After last night's results, the decision facing all Americans could not be more clear. We have a choice between communism and common sense. We lost a little bit of sovereignty last night in New York, but we'll take care of it, don't worry about it.
Un comunista come sindaco della prima città del paese. Dopo le elezioni di ieri sera, è chiaro che l'America deve scegliere tra comunismo e buonsenso. Quelle che avete appena sentito sono le prime parole di Donald Trump dopo la vittoria del progressista Zohran Mamdani a New York. Il presidente degli Stati Uniti è intervenuto poco fa a Miami, avvertendo che la gente fuggirà dalla Grande Mela e minacciando che recupererà la sovranità persa dopo il voto di ieri. Mamdani ha detto oggi di essere pronto al confronto con la Casa Bianca. Quella del futuro sindaco è una vittoria a livello locale, ma il suo profilo, la sua campagna e il trionfo rimandano a questioni nazionali. Sulle parole di Trump abbiamo chiesto un commento da Arianna Farinelli, docente di scienze politiche alla City University di New York.
Questa è stata tutta la sua controcampagna elettorale, perché comunque Trump fa 3 post alla settimana da giugno contro Mamdani, da quando cioè ha vinto le primarie del Partito Democratico. Lo chiama comunista, dice che abolirà la proprietà privata, i miliardari di Wall Street hanno dato milioni di dollari a Andrew Cuomo per cercare di promuovere la sua candidatura da indipendente, perché non ha vinto le primarie democratiche. Addirittura il candidato repubblicano Curtis Sliwa ha detto che gli sono stati promessi 10 milioni di dollari per ritirarsi dalla corsa in modo tale da far convergere i suoi voti su quelli di Cuomo. In realtà, mettendo insieme i voti di Cuomo e quelli di Sliwa, si arriva comunque ad un numero di voti inferiore a quelli che ha preso Mamdani. Tutta la campagna elettorale contro Mamdani in questi mesi è stata basata sul fatto che appunto farà scappare i milionari da New York, perché lui vuole tassare le persone che guadagnano più di $1 milione l'anno. E sono 400.000, aumentando le tasse municipali del 2%, e poi vuole tassare le imprese dal 7 all'11%.
Negli Stati Uniti non si è votato solo a New York e i risultati sono stati decisamente positivi per i democratici. Qual è il risultato del voto di ieri a livello nazionale? Sentiamo Michele Migone.
La vittoria dei democratici è stata chiara, ancora presto per dire se il partito sia uscito in modo definitivo dalle secche in cui era finito dopo la sconfitta nelle presidenziali, ma alcuni elementi del voto di ieri dicono che le energie sono tornate. Lo dimostrano le percentuali con cui 3 candidati, così diversi ideologicamente tra di loro, un socialista democratico e 2 moderate, hanno vinto a New York, nel New Jersey, in Virginia. Lo dimostra la grande partecipazione al voto, con la capacità di mobilitazione della base e di nuovi segmenti dell'elettorato. Lo dicono i risultati in alcune contee dei due stati, dove un anno fa si affermava la destra, che ora invece sono tornate ad abbracciare i democratici. Lo raccontano, per esempio, i voti dei latinos in alcune zone del New Jersey, 12 mesi fa dati a Donald Trump e ora recuperati da Mikis Sherrill. Le analisi dei giornali americani sono univoche. In situazioni elettorali completamente diverse, la parola che accomuna queste tre vittorie è accessibilità, in senso di inclusione. È stata la parola d'ordine di Zohran Mamdani, lo è stata anche in Virginia, stato di residenza di molti dipendenti dell'amministrazione federale, colpiti dallo shutdown del governo dai licenziamenti di massa le prime settimane della presidenza. Dopo 10 mesi di Trump, parte dell'elettorato è preoccupato per l'andamento dell'economia, per il costo della vita. Il populista Trump aveva promesso una stagione diversa, un'età dell'oro di cui solo i membri dell'oligarchia in realtà in questo momento beneficiano. Il voto di ieri è stata una decisa risposta proprio a lui, al tycoon. Secondo la rivista Politico, ricorda quello che accadde nel 2017, un'anticipazione della valanga blu dell'anno dopo, nelle elezioni di medio termine. Sarà così anche nel 2026? Lo diranno i prossimi mesi. Per adesso una cosa appare evidente: un partito frastornato, dopo mesi di shock, spinto dal suo elettorato, si è rialzato e dimostrato di avere ancora le energie per combattere.
Il generale libico al-Masri è stato arrestato in Libia. L'uomo che il governo italiano aveva rifiutato di consegnare alla Corte Penale Internazionale è ora in prigione a Tripoli per le stesse accuse, violenze e torture nei confronti dei detenuti del carcere di Mitiga. Nella vicenda giudiziaria è appesa probabilmente il suo rapporto con il governo di Tripoli, dato che al-Masri è uno dei leader delle milizie che al governo si contrappongono. Non sappiamo se all'arresto di oggi seguirà un'effettiva condanna o la consegna alla Corte Internazionale. Ma questo non toglie che le accuse di torture vengano ribadite con nuovi documenti e testimonianze che confermano le accuse contro di lui. Le opposizioni attaccano il governo. Da Roma, Anna Bredice.
Il ministro degli esteri se ne lava le mani e dice che della vicenda non se ne sta occupando. In effetti è una figuraccia da cui tenersi lontani e Tajani non è tra i ministri che sono stati indagati dalla Procura di Roma per favoreggiamento e peculato quando imbarcarono al-Masri accusato di crimini di guerra contro l'umanità su un volo di Stato in direzione Tripoli. A finire sotto indagine furono Piantedosi, Nordio e Mantovano, le cui autorizzazioni a procedere sono state respinte solo pochi giorni fa. Ora, dopo l'arresto di al-Masri, si fanno scudo di una ricostruzione che sembra un po' un'arrampicata sugli specchi. In sostanza il governo dice che sapevano da gennaio che Tripoli aveva emesso un mandato di cattura nei confronti di al-Masri ed è per questo che invece di consegnarlo al tribunale dell'Aia l'avrebbero mandato direttamente a Tripoli. Una ricostruzione che fa pugni con quelle immagini di al-Masri che scende dall'aereo di Stato italiano come fosse un eroe, sorride felice di averla scampata. Roma in sostanza appare scavalcata in tema di giustizia dalla Libia, che fa sapere di aver avviato le indagini sul mandato di arresto della Corte Penale a cui l'Italia non aveva dato seguito, quasi un rimprovero a Roma per non averlo arrestato. Eppure per mesi il governo Meloni, in particolare Nordio, avevano cercato di ricostruire e giustificare la mancata convalida dell'arresto e infine avevano dichiarato di averlo liberato per una questione di sicurezza. Le indagini si sono fermate, l'autorizzazione a procedere non è stata concessa, rimane aperto il filone che riguarda il capo di gabinetto di Nordio, accusata di false dichiarazioni, ma il governo ora sta cercando il modo di creare uno scudo giudiziario anche per lei. Ignor studio.
Le accuse di al-Masri riguardano il periodo in cui gestiva il carcere di Mitiga. I racconti delle vittime sono concordanti e sono alla base del dossier della Corte Penale Internazionale. Agli atti c'è anche quella di una cittadina ivoriana, ora residente in Italia. Angela Bitonti è la sua avvocata.
La mia assistita è stata praticamente vittima di stupri continuati per alcuni mesi, lei dice 10 mesi, forse un anno, perché lì dentro aveva persino perso la cognizione del tempo. Stupri continuati, quotidiani, giornalieri, maltrattamenti, percosse, quindi trattamenti inumani e degradanti. E inoltre la stessa racconta di aver visto altre donne morire di stupro, effettuati non solo da al-Masri ma da un gruppo, riferisce di un gruppo di 7, 8, 10 persone ogni giorno, diciamo violenze inaudite, violenze efferate, crimini gravissimi e continuati, per cui la signora chiede giustizia, ma questo lo chiedeva anche al governo italiano quando al-Masri fu arrestato in Italia e poi, come sappiamo, non fu mai consegnato.
Ora ci spostiamo a Tel Aviv. Sono in corso le operazioni di identificazione del corpo di un ostaggio israeliano restituito da Hamas in serata. Sempre a Tel Aviv rimarrà in carcere per almeno altri 2 giorni l'ex procuratrice generale dell'esercito israeliano. Yifat Tomer Yerushami si è dimessa la scorsa settimana ammettendo di aver autorizzato il passaggio ai media di un video con le violenze di un gruppo di soldati su un detenuto palestinese. L'ex procuratrice è stata attaccata anche da Netanyahu. La sua vicenda racconta molto della polarizzazione che caratterizza oggi Israele. Oggi intanto l'esercito israeliano ha ammesso di aver ucciso 2 persone nel centro di Gaza, parlando di 2 membri di Hamas. Nicolò Parrino è il responsabile logistica di Emergency a Gaza. Questo è quello che ci ha raccontato questo pomeriggio.
È una situazione un po' di limbo, quella in cui i palestinesi vivono da ormai qualche settimana, da quando è stato firmato ufficialmente il cessate il fuoco. Noi possiamo semplicemente riferire quello che vediamo qua sul campo, qua a Deir el-Bala, la parte centrale della striscia di Gaza, che è una continuazione dei bombardamenti che stanno avvenendo anche in questo momento mentre parlo, che vediamo tutti i giorni, che sentiamo più che altro tutti i giorni in clinica. In questo periodo stiamo anche sentendo svariate demolizioni nelle aree ancora controllate dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza, che sono talmente forti e talmente potenti che sentiamo tremare le mura ancora più delle solite esplosioni che sentivamo durante i periodi più intensi di combattimenti. Quindi sentiamo ancora i caccia sopra la testa, sentiamo ancora il ronzio dei droni, sentiamo ancora molti bombardamenti e non possiamo dire purtroppo che la violenza è finita e non possiamo neanche dire che la striscia di Gaza è libera dalle forze israeliane che controllano ancora più di metà della striscia.
In Francia questa mattina un uomo si è scagliato con la sua auto contro una decina di persone. 2 di loro sono in condizioni gravi. È successo sull'isola d'Oléron. L'uomo, un 35enne francese, al momento dell'arresto avrebbe gridato all'Akbar. Era noto alla polizia locale per abuso di alcol e droga. Il servizio da Parigi.
Questa mattina, poco prima delle 9, un uomo di 35 anni alla guida di un'auto ha investito volontariamente una decina tra pedoni e ciclisti su un tragitto di 6 km sull'isola di Oléron, nota e pacifica località turistica sulla costa atlantica francese. Dei 10 feriti, 5 restano in ospedale, di cui 2 in condizioni gravi ma non in prognosi riservata. Il forsennato ha poi incendiato l'auto, che conteneva una bombola di gas che non è esplosa, e ha resistito ai gendarmi arrivati per arrestarlo al grido di Allah Akbar. Un grido è un modo operativo, quello a portata di mano del veicolo usato come arma, che hanno fatto dire immediatamente ad esponenti politici di estrema destra ma anche di destra trattarsi di un nuovo ennesimo attentato jihadista, non a caso a qualche giorno dalla commemorazione dei 10 anni delle stragi al Bataclan e sulle terrazze del 13 novembre 2015. Dichiarazioni di certo orientate a palesi fini politici ma forse premature, visto il profilo del forsennato presunto attentatore. Ex pescatore, figlio di pescatori abitanti dell'isola, sconosciuto dai servizi dell'antiterrorismo e senza segno o sintomi di radicalizzazione, è invece noto alla gendarmeria locale per problemi e delitti legati all'abuso di alcol e di droga, come un marginale che vive in un motorhome. Resta il grido alla Akbar, forse pronunciato per dare rilevanza e un certo profilo al proprio delirio omicida. Anche se non si esclude una radicalizzazione recente, magari per redenzione, la Procura Nazionale Antiterrorismo resta solo in osservazione, lasciando per ora l'inchiesta alla giustizia ordinaria. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Proseguono le ricerche in Nepal degli alpinisti italiani dispersi. Sarebbero 7, lo ha comunicato la Farnesina in una nota in cui riferisce che le autorità locali hanno confermato il decesso di 3 italiani, Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco, ma non si ha notizia di altri 7 italiani, tra cui Marco Di Marcello e Marcus Kirchler, che secondo fonti locali sarebbero morti. Resta da capire chi sono gli altri 5 dispersi, il Ministero degli Esteri non riesce da ieri a contattarli. Negli ultimi giorni diverse aree dell'Himalaya nepalese sono state colpite da una serie di valanghe che hanno travolto molti alpinisti, fra cui alcuni italiani. Ascoltiamo l'alpinista Agostino da Polenza.
Ci va più gente, ci sono più possibilità, i trasporti sono migliorati, per cui ci va molta più gente e c'è anche molta più voglia di andare in queste regioni molto selvagge, alcune molto selvagge, altre c'è anche l'overtourism. Sono successe una valanga dove sono morti 2 persone e purtroppo in una situazione molto grave che è successa all'altro campo base, dove sono morte 2 persone, 3 persone. persone, due ritrovate, una le ricerche sono ancora in corso e si pensa di riportarla a Kathmandu domani.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.